Newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Alle 8 passate da 4 minuti apriamo un newsline di oggi, lunedì 22 aprile. Un buongiorno da Chiara Brilli in studio con voi fino alle 9.30. Tra poco mi raggiungerà anche Raffaele Palumbo. Avremo tutte le nostre consuete rubriche del venerdì, a partire da Buttiamola in politica, ma come dicevamo anche l'assessore Giorgetti, l'assessore alla mobilità, e poi in fondo a sinistra. Andiamo per ordine e iniziamo come di consueto con il meteo. Eravamo preparati, siamo in una instabilità stagionale un po' accentuata dal punto di vista invernale, diciamo, ma chiediamo lumi a Francesco Pasi dell'AMMA. Buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti. Sì, proprio come hai detto tu, instabile e quasi invernale. Diciamo, ci sta interessando una perturbazione che è più attiva sulle province settentrionali, con rovesci sparsi anche lungo la costa, anche qualche locale temporale, e sta anche nevicando in montagna su quote inusuali per il periodo, relativamente basse, inferiori ai 1000 metri, quindi diciamo una situazione quasi invernale. Le temperature per oggi pomeriggio non superiori ai 13-14 gradi. Domani, anche domani, instabile. In mattinata la probabilità maggiore di pioggia è sulla costa, mentre nel pomeriggio sulle zone interne, e per domani le temperature in ulteriore calo, con valori pomeridiani attorno ai 12-13 gradi. Quindi,
ma stiamo parlando di temperature al di sotto anche dei 10 gradi, almeno rispetto alla...
Alla media. Diciamo, le minime per ora non sono scese più di tanto per la nuvolosità, mentre le massime si fa sentire proprio l'aria fredda, e quindi le temperature sono anche 10 gradi inferiori alla media del periodo.
Approfittiamo di questo collegamento di inizio settimana per dare un po' la tendenza. Forse il 25 è il giorno con qualche spiraglio maggiore di miglioramento, ma siamo comunque in una settimana che avrà queste caratteristiche.
Purtroppo sì, non azzarderei a troppo ottimismo per il 25, perché al momento sembra che possa essere ancora molto instabile, quindi col tempo così le precipitazioni sono veramente possibili anche il 25. Vediamo un po' domani l'evoluzione, perché ancora non è certa, però al momento sembrerebbe anche il 25 molto variabile.
E allora seguiamo passo passo, grazie anche all'AMMA, buon lavoro, breve pausa pubblicitaria e poi torniamo in Newsline.
Un futuro senza cancro? Noi ci crediamo, ma tu credi in noi. Con il 5 per 1000 alla Lega Italiana per la lotta contro i tumori, sostieni la prevenzione e fai crescere le nostre attività di assistenza quotidiana ai malati oncologici. Il tuo 5 per 1000 all'ILT Firenze. Prevenire è vivere. Info su legatumorifirenze.it.
L'associazione La Rossa presenta la 10ª edizione di Primo Maggio Alari, Festa Rossa dei Lavoratori. Dalle 11 alle 23 un super festival nelle 4 piazze intorno al castello del Borgo di Lari. Al teatro Julian Assange, lavoro in sicurezza. Voci e pratiche di lotta contro le morti sul lavoro e la repressione delle rivendicazioni. In collaborazione con Ottolina TV. Sui vari palchi si alterneranno ben 9 gruppi, tra i quali La Ballotta Continua, Luta Page, Hotel La Salla, 71 GPM, Lorenzo Nicolini, Batucada a Gogo e ancora Spazio Bambini, performance artistiche, associazioni, mercatino e area ristoro a chilometro zero. Festa ecosostenibile, ad ingresso gratuito. www.festarossalari.it.
I viaggi del Controradio Club. Dopo il successo dei 5 precedenti, torna il West Dream, un'avventura nei grandi parchi americani dell'Ovest degli Stati Uniti, guidata da Jimmy Tranquillo. Dal 16 al 28 agosto, uno dei viaggi della vita nella natura del selvaggio West, dal Grand Canyon alla Monument Valley, San Francisco, Los Angeles, Las Vegas. Scopri tutto su www.controradio.it, sezione viaggi, o clicca sul banner Western Dream.
Controradio.
Le principali notizie di oggi, anche quelle che vengono dal fine settimana, un po' il resoconto dal punto di vista della cronaca ma anche della politica. Partiamo però dalla notizia che trovate anche in homepage sul nostro sito controradio.it. Oggi il giorno dei funerali e del lutto cittadino per la morte di Mattia Giani. Allora riprendiamo dalla Nazione la fotonotizia: tutti per Mattia. Oggi il funerale del giovane calciatore stroncato da un malore in campo. Il calcio calcio, si inginocchia e prega per lui con striscioni e dediche da ogni angolo della Toscana. Di taglio alto invece migranti, la classifica degli arrivi, rapporto Centri d'Italia realizzato da Open Polis piazza la nostra provincia fra le più virtuose, ma le presenze non si fermano, ecco quali comuni pagano il prezzo più alto per l'accoglienza. Di taglio basso poi c'è l'omaggio alla Madonna della Tosse dopo la nomina, parliamo del nuovo arcivescovo, applausi e lacrime per la prima messa di Don Gherardo il titolo, e di taglio alto il richiamo alle europee verso le urne, Nardella, Renzi e Vannacci, la sfida di Firenze alle europee, comunali, pagelle dell'esperto. Sulle comunali tra poco avremo il nostro focus di approfondimento e riflessione e commento con Tommaso Ciuffoletti, dicevamo, ma andiamo a dare uno sguardo alla Repubblica che si occupa sanità, prescritti ma mai prenotati, svanisce così il 40% di visite ed esami medici, una parte va ad alimentare la richiesta ai privati anche per le liste di attesa, ASL Centro, incentivo di 5.000 euro per i dottori dei pronto soccorso. E poi di spalla l'intervista a Vannino Chiti, neo presidente dell'Istituto Storico della Resistenza, alla destra ricordi che l'antifascismo è base della Costituzione e l'ufficializzazione da parte di Elly Schlein della candidatura di Dario Nardella alle europee nel collegio del Centro Italia, Nardella candidato alle europee, l'Unione Europea rinasce dalle città, il virgolettato indicando poi che in lista si trova anche il presidente del Consiglio regionale, il pisano Antonio Mazzeo, un potenziale rivale nella corsa al seggio. Sun, rolling in the ocean, she rolls until she's numb. But it's never too long before the swell comes crashing in, and you're gonna go down if you don't learn how to swim. Every moth to a candle finds a flame too hot to handle, and Jamie broke down at Imo's every scandal. Imo went west, and Jamie sang the blues. It was Nicky's raw heart that lit her fuse. But she went, oh shit, let's make some money, just enough to get us by. Oh, well, she went to smile, oh, you got the dollars in your eyes. My love is so sick, so sick, just takes a minute to obliterate your mind. I want you when you smile, oh, for today until you die. Carving out initially, they did it on a wall and an eye in the world of a heart-shaped scroll. Dies a finger, crosses his hairline as his head rests on the bar. He's stone cold cut and she's hotter than a star. Con queste temperature sotto media, come ci ha indicato il Lama, scaldiamoci un po', si fa per dire, con la politica. Salutiamo, imbuttiamola in politica quest'oggi come ogni lunedì. Tommaso Ciuffoletti, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno Chiara.
Allora Tommaso, prima di parlare delle consulenze di Schmidt, poi mi sono molto curiosa di sapere cosa ne pensi rispetto a questo caso che lo ha paragonato alla polemica che si innescò invece con le consulenze di Renzi, ma andiamo ancora, rimaniamo ancora nel campo del centro-sinistra con questa attesa, accordo fermo al palo, titolava La Stampa in questo fine settimana, PD Movimento 5 Stelle, entro mercoledì la riunione a Roma, ma i tempi sono stretti, di fatto siamo ancora in questa fase di stallo con una notizia nuova, abbiamo dato conto della corsa in solitaria di Cecilia Del Re per Firenze Democratica che ha presentato nei giorni scorsi la sua candidatura e ha anche chiarito quali sono state le sue posizioni di dialogo sia con Saccardi che con l'associazione 11 agosto quindi di Tommaso Montanari, però levandosi anche un sassolino rispetto a Sinistra Progetto Comune e al veto da lei definito posto dalla forza di sinistra che ha candidato Dimitri Palagi rispetto appunto a una possibile interlocuzione con Firenze Democratica. Ti faccio stare in attesa perché mandiamo in onda un estratto sia di Del Re che di Palagi, che abbiamo mandato in regia con tanto di scaletta questa mattina in Newsline, per appunto poi commentare insieme questi due punti di vista di uno stesso scenario appunto all'interno del centro-sinistra per la corsa a Firenze. Sentiamo.
Abbiamo dialogato, guardate, il dialogo in cui anche abbiamo creduto molto è stato quello con l'associazione 11 agosto, perché da quella prospettiva, anche se vi può apparire più lontana come storia, ma in realtà il tema della città pubblica, il tema di una città davvero ecologista, il tema di una città accogliente, è che con l'associazione 11 agosto dei temi forti in comune di grossa discontinuità, quella discontinuità che io, badate bene, ho chiesto quando ero assessora, quindi quando ero dentro la giunta, perché se vi ricordate quel anche discorso che ho fatto in presentazione del piano operativo il 13 marzo del 2023, poneva il tema della città pubblica, dello stop alla vendita di nuovi immobili pubblici, del tema del rapporto con la Grande Firenze, temi che oggi ho ribadito, temi nei quali credo, temi sui quali secondo me occorre mantenere dritta la nostra barra.
E lei imputa a Sinistra Progetto Comune un veto o a Movimento 5 Stelle un'incapacità di cogliere l'appello di Montanari?
Sinistra Progetto Comune prima ha posto un veto su di noi, poi ha parlato di tempi che non erano più compatibili con il fare, il formarsi di un'alleanza, quindi purtroppo sì, devo dire che la contrarietà di Sinistra Progetto Comune non ha aiutato e non ha favorito il nascere di un'alleanza, così come non l'ha favorito l'attendismo del Movimento 5 Stelle, dove abbiamo capito che a decidere è il vertice, ecco, e non la base. Ancora non abbiamo capito bene quello che faranno, ma capite che i tempi stringano, mancano 50 giorni alle elezioni, non più tantissimi, e noi abbiamo voluto quindi con trasparenza dire che ci siamo con la nostra lista, con i nostri progetti, con le nostre idee, per dare voce, come ho detto, a quei cittadini e quelle cittadine che appunto sono stanchi di una politica lontana dal territorio.
Ci sembrava di aver capito che una condizione fondamentale fosse la presenza del Movimento 5 Stelle, che a Firenze, a differenza di Empoli, del Mugello, di tante altre zone della provincia fiorentina, non ha ancora preso una decisione, perché c'è una partita evidentemente nazionale che non ha a che fare con Firenze. Quindi noi in maniera molto rispettosa aspettiamo quelle che sono le decisioni di 11 agosto. Prendiamo atto della nascita di una candidatura a sindaca che si aggiunge a quelle già presenti sul tavolo. Noi diciamo andiamo avanti sul percorso che abbiamo avviato nell'estate dell'anno scorso, sapendo che ci sono delle scadenze burocratiche imminenti, quindi fino a che io non firmo la candidatura a sindaco è a disposizione, perché l'accettazione di candidatura alla fine è un modulo. Stanno scadendo i tempi, quindi confidiamo nelle prossime ore possa arrivare un messaggio chiaro. Noi abbiamo ribadito anche con l'associazione 11 agosto, Firenze Città Aperta e le tante realtà con cui abbiamo lavorato in questi 5 anni di opposizione al centro-sinistra, c'è la massima disponibilità a lavorare insieme. La questione Del Re di per sé non è ostativa come persona e neanche una preclusione a prescindere. C'è che noi tutte le settimane, in realtà in questa fase finale anche 2 volte a settimana, teniamo dei consigli comunali. In quei consigli comunali tra il nostro gruppo consigliare e Firenze Democratica abbiamo registrato delle divergenze su alcune questioni. C'è una rivendicazione da parte di Cecilia Del Re del piano operativo presentato nel corso dell'anno scorso, quando era ancora assessora, che a noi non convinceva. Ci sarà modo nelle prossime settimane di confrontarsi anche sui programmi elettorali, quindi non c'è nessuna questione di veto. Io mi permetto di evidenziare che dal 6 aprile a ieri il nostro gruppo, la nostra coalizione, non ha ostacolato in nessun modo la possibilità di un confronto programmatico alternativo a quelli che sono i contenuti che portiamo avanti noi. Non è che quando non si concorda vuol dire che c'è un elemento di preclusione, questo è un atteggiamento che appartiene molto alla maggioranza che governa questa città, cioè quando c'è un elemento di dissenso non vuol dire che c'è una preclusione.
Ecco, alle 8:17 minuti abbiamo sentito Cecilia Del Re e Dimitri Palagi. Allora, Tommaso Ciuffoletti, da un lato aspettiamo ma andiamo avanti, dice Palagi, dall'altro aspettiamo ma corro da sola. Insomma, tutti aspettano, sono disponibili, poi ognuno fa il suo, e nel frattempo c'è questo attendismo del Movimento 5 Stelle, in cui la visione comune è che insomma si decide a Roma le sorti anche del dialogo ed interlocuzione a livello locale.
Sì, allora, le 5 Stelle infatti mi pare evidente sia una vicenda che non si risolve qua, e questo già dice molto. Poi questo continua a aspettare, io voglio tanto bene a tutti i soggetti che abbiamo sentito parlare, perché penso davvero Palagi e il suo gruppo abbiano fatto un percorso di opposizione, di connessione con la propria base, ribadito, continuato, e quindi con grande coerenza. Del Re ha preso questa via fuori dal PD ed è opportuno a questo punto che decida appunto di andare per la sua strada e candidarsi. Il problema vero sono davvero, da tante settimane che lo diciamo, sono i tempi, l'essere convinti evidentemente che la gente non abbia altro da pensare che star dietro all'ultimo aggiornamento rispetto a chi va con chi, no, cosa che invece non è noi, perché siamo addetti ad essere informati di questa vicenda, parlo per me, per te, Chiara, e gli altri colleghi giornalisti, ma c'è la grandissima parte dell'elettorato che ha tutto il diritto di non essere sempre sul pezzo di queste vicende, che oltretutto rispetto a vicende un pochino più pressanti come pagare le tasse e portare i figli alla scuola è un pochino secondaria, con tutto il rispetto, anche se si parla dell'amministrazione di Firenze. Quindi i tempi sono parte decisiva della vita e anche della politica, perché arrivare alle porte con sassi e pretendere poi che uno intanto creda che ci sia, per banalmente, se tu fai un accordo alle soglie della scadenza elettorale, ma è ovvio che è un accordo meramente elettorale in cui le vicende programmatiche hanno poco di rilevante. Parlo per esempio del Movimento 5 Stelle e del PD, dove non c'è chiaramente nessun tipo di convergenza programmatica, ma solo la ricerca di una convenienza elettorale.
Già, come posso, avvicinandoci al 25 altro? Aprile, attraverso un gioco di parole, però tu in qualche modo stai dicendo quanto un accordo a ridosso così alle porte possa essere percepito come un accordo di robusta costituzione, diciamo, nell'elettorato, nei cittadini.
Bravissima, perché si fa un percorso insieme in cui evidentemente poi c'è un atto finale che è quello del convergere verso il presentarsi a delle elezioni insieme, ma prima ci deve essere il percorso. Qua dove sono i percorsi? Palagi con grande correttezza ha ricordato che loro, per esempio, il Consiglio Comunale non hanno poi così tante convergenze con il gruppo di Cecilia Del Re, forse se si fosse iniziato prima le avrebbero potute trovare, andarle a cercare ora per mera convenienza elettorale si potrebbe fare, ma se uno vuole tenere un punto di coerenza forse è meglio così. Quindi ancora una volta i tempi nella vita di ciascuno di noi, ma nella politica, sono decisivi.
Sarà interessante poi vedere i programmi il prima possibile, per capire anche quali sono i distinguo poi davvero rispetto alle strategie per il futuro di Firenze all'interno di quell'area. E in tutto questo, insomma, speriamo davvero che nell'arco delle prossime settimane si possa sui vari temi, casa, giovani, urbanistica, intercettare quello che è il contenuto e non appunto l'annuncio di per sé. Poi ci torniamo comunque su quest'area, ma un accenno alla questione consulenze, perché ha tenuto banco in questo fine settimana il caso del candidato sindaco del centrodestra Heike Schmidt, le sue consulenze in Arabia Saudita. È intervenuto anche il coordinatore di Fratelli d'Italia Donzelli, specificando che è cosa ben diversa quella che ha fatto Schmidt, che ha reso grande, diciamo, l'Italia in Arabia Saudita, e quello che invece faceva per suo conto Matteo Renzi. Come la vedi, come la leggi questo due pesi due misure?
Allora, io sulla parte di Schmidt, è una persona che ha una competenza professionale ben precisa, a cui è plausibile che si possa rivolgere anche un paese. Peraltro io su questo fronte sono sempre per la, soprattutto quando si parla di arte, collaborare con paesi come l'Arabia Saudita, con l'Iran, con Israele, con il Venezuela, con la Svezia, per me pari sono, se il tema è quello della, come dire, del rapporto rispetto al tema, in questo caso dell'arte, era una consulenza per, come dire, per gli interessi artistici dell'Arabia Saudita, sarà un paese che potranno riscuotere le simpatie di tutti, però se si parla di un tema specifico, io credo che il dialogo su questi punti non si possa mai considerare sbagliato. Il caso di Renzi, beh, Renzi da spendere aveva una professionalità diversa, insomma, Renzi è un politico che ha sempre fatto politica, presidente del Consiglio, qui parliamo di uno che fa il direttore di un museo, quindi oggettivamente mi sembrano due vicende diverse, e forse io non avrei menato troppo scandalo nemmeno per la questione di Renzi, per quanto lì c'era una vicenda ben diversa. Lì parlavamo di un senatore della Repubblica, perché di quello stavamo parlando. Qua ribadisco, si parla di un direttore di musei senza alcun ruolo politico fino a quella data, quindi oggettivamente, io, per come la vedo io, per la mia sensibilità rispetto a come considero che si possa dialogare con chiunque quando si tratta di temi come appunto in questo caso la vicenda, una vicenda che tratta di arte, non ci trovo grande scandalo.
Ecco, quando si parla di arte tu dici appunto trattare con chiunque, invece quando si parla di politiche, di composizione delle liste, come lo interpreti questo inserimento nelle liste di Fratelli d'Italia, la lista presentata appunto sabato scorso di Cristian Caglieri, il tassista che 5 anni fa si candidò alla presidenza al quartiere 4 con Casa Pound?
Diciamo il mondo dei tassisti è un mondo variegato, ci sono varie sensibilità, molte di queste sensibilità sono piuttosto caratterizzate sul fronte del centrodestra. Ecco, Casa Pound è un centrodestra, è una destra, centrodestra, è una destra, è un po' particolare. Io allora, vediamo, è interessante vedere anche quante preferenze riuscirà a prendere, in fondo anche quello può essere significativo, questo rispetto al dato di quanto questa come ti posso dire istanza possa avere rappresentanza in città, perché poi anche con quello bisogna misurarsi. Rispetto a Fratelli d'Italia che apre le porte a Casa Pound, ecco, anche lì difficile sorprendersi, insomma, che Fratelli d'Italia abbia in diversi punti, soprattutto dove Casa Pound è più forte, delle zone liminari in cui appunto si tocca quasi con quel mondo, penso sia cosa piuttosto nota. Quello che secondo me è interessante è vedere poi alla fine della fiera quanto questo, come dire, questa istanza che viene in questo caso candidata è in grado di riscuotere consenso.
Però in qualche modo tu intanto gli dai misurare legittimità politica e insomma, da un lato cerchi di strizzare l'occhio al centro e Schmidt ci sta mettendo tutto il suo possibile con le liste civiche, dall'altro però inserisci nella tua di partito politica questo, perché molto probabilmente anche all'interno, non nelle anime di Fratelli d'Italia, c'è anche questa componente che vuol farsi sentire nonostante il centrismo che si vuol incarnare nella figura di Schmidt. Vedremo. Non ti ho chiesto sul versante del centro-sinistra dell'ultimatum di Montanari, perché di solito un ultimatum ha una scadenza di 48 ore, no? Più o meno, insomma. Invece lui poi ha specificato: non scattano rappresaglie, un ultimatum gentile, però di fatto nessuno l'ha raccolto in qualche modo, né in bene né in male, anzi, come dicevamo, vanno avanti in ordine sparso, in ordine singolo, e quindi che scenario intravedi? Cioè, era un ultimo appello, un ultimo grido d'allarme e poi vi assumerete tutte le conseguenze di una sinistra che non è riuscita a fare sintesi?
Ma sì, però Montanari mi sembra in questa vicenda ne esca non proprio con l'estima del grande politico, del grande federatore, del grande riunitore di intenti. Ecco, insomma, era partito, lancia in resta, facciamo anche lui con un ritardo pazzesco, perché poi anche lì, parliamoci chiaro, non è che si era messo anche lui a pensare a questa cosa del federare per i tempi giusti, no, anche lì eravamo parecchio in ritardo. Che la cosa non avesse a destino un buon esito mi pare che sia stato confermato dai fatti. Beh, se uno fosse onesto direbbe anche di tutti i propri errori e limiti, poi se uno vuole buttare la colpa sempre verso qualcun altro, certo è colpa di quegli altri che non ti hanno dato retta, però se noi dovessi io personalmente dovessi essere sincero, Montanari una grande figura non l'hai fatta, forse meglio come rettore che come federatore di politica a sinistra.
E allora dammi un contributo. Noi domani avremo in tutti al voto Eike Schmidt, mentre il giorno dopo avremo Cecilia Del Re. Su cosa punteresti per entrambi, ma in particolar modo per un messaggio che sia comprensibile rispetto appunto alla quotidianità che i cittadini vivono, non in attesa dei movimenti e dei micro dialoghi che sotto insomma la il bene pubblico si muovono ancora in queste ore?
Intanto un grande merito al Controradio, che per me è veramente sta facendo un grande lavoro su questo, dare comunicazione ai cittadini di una vicenda elettorale non facile da leggere. A Schmidt sarebbe da chiedere, ma veramente una Firenze magnifica, una Firenze che punta sul trasporto privato su gomma, è veramente magnifica una città che rinuncia all'idea di avere una mobilità pubblica locale alternativa invece della macchina, uno per macchina da 6 posti, da 5 posti nel traffico cittadino? Perché io questa idea di Firenze magnifica per me in coda sui viali non è che proprio mi faccia
domanda molto molto concreta. Bene, la segno, poi sì, con Del Re, sì, con Del Re.
E mentre per Cecilia Del Re, paradossalmente qui la domanda sarebbe più di stampo politicistico, nel senso, che cosa facciamo dopo? Perché qui andare candidata da sola è un grande impegno. Io lo dico sempre, l'ho detto anche l'altra volta, per me Cecilia Del Re è una donna molto adatta a prendere decisioni, a dimostrare nella concretezza pratica della sua attività amministrativa il suo valore. Sulla vicenda politica è dove ha mostrato dei limiti che fanno sì che adesso si presenti da sola. Se dovesse entrare in consiglio comunale, come vivrà questi 5 anni di inevitabile, penso, opposizione o possibile riconvergenza verso un rapporto col PD? Io questa domanda un po' maliziosa gliela farei intanto.
Eh sì, perché il nodo con Del Re è quello, è il dopo. E poi tra l'altro lei ha parlato anche in conferenza stampa di un dialogo che si manterrà aperto con la realtà intorno a Montanari in vista delle regionali, eh? Ha fatto un discorso anche gettando oltre. Brava. Quindi su questo torneremo. Tommaso, grazie per questo lunedì, ci risentiamo la prossima settimana.
Grazie.
Buona giornata
a te, Chiara. Buona giornata.
Tra poco sentirete il GR di Popolare Network, noi torneremo subito dopo in onda e con le vostre segnalazioni al 342 81 04 111 perché sarà collegato con noi in diretta l'assessore alla mobilità di Palazzo Vecchio, Stefano Giorgetti.
Misure cautelari, 75 indagati invece in una operazione della Digos contro gli anarchici che manifestarono per Alfredo Cospito. Il corteo è quello del marzo dello scorso anno, durante quella protesta c'erano stati scontri con la polizia, vetrine rotte e cassonetti incendiati. La guerra a Gaza, prima dell'alba Israele ha lanciato raid aerei sul centro e sul sud della striscia, ci sono vittime e feriti secondo l'agenzia palestinese Wafa, colpiti i campi profughi di Al-Maghazi e di Nuseirat dove è stato centrato anche l'ospedale, bombe anche su Khan Yunis dove ieri sono stati recuperati 210 corpi da una fossa comune vicino all'ospedale Nasser. Il programma alimentare mondiale fa sapere che oggi dopo 170 giorni di chiusura riaprono 4 panetterie nel nord di Gaza, la parte dell'enclave dove la crisi alimentare è più grave perché è più difficile da raggiungere. Intanto dall'Iraq i miliziani sciiti di Hezbollah annunciano la ripresa degli attacchi contro le forze statunitensi nel paese. Ieri sera hanno colpito una base che ospita le forze americane in Siria dal nord dell'Iraq. La Corea del Nord ha lanciato almeno un non meglio identificato missile balistico verso il Mar del Giappone, lo affermano il Comando di Stato Maggiore sudcoreano e lo conferma anche Tokyo. Il Ministero della Difesa giapponese ha annunciato un probabile lancio di missili balistici da parte della Corea del Nord, altri aggiornamenti nelle prossime edizioni. In Ecuador il Consiglio elettorale ha annunciato la vittoria del sì al referendum sulla sicurezza che si è tenuto ieri nel paese, scosso dall'ondata di violenze che lo ha investito negli ultimi mesi. Fortemente voluto dal presidente conservatore Daniel Noboa, il referendum affida all'esercito poteri straordinari contro il narcotraffico e permette l'estradizione dei criminali. Cresce però il timore per lo strapotere dei militari. Il servizio.
È in pieno corso il laborioso scrutinio referendario su ben 11 quesiti, sui quali ieri sono stati chiamati ad esprimersi gli ecuadoriani dal neopresidente conservatore Daniel Noboa. Il 36enne bananiero chiede che le forze armate affianchino la polizia nella repressione della criminalità, che siano inasprite le pene per terrorismo e narcotraffico e che i delinquenti possano essere estradati o espropriati dei loro beni. Il tutto dopo il recente assalto dei narcos allo studio televisivo di Guayaquil e alla clamorosa irruzione della polizia nell'ambasciata del Messico per catturare un ex vicepresidente che vi si era rifugiato. Ma ci sono pure quesiti di natura neoliberista, quali la possibilità di assumere lavoratori a ore e il pericolosissimo ripristino dell'arbitraggio internazionale nelle controversie con le multinazionali minerarie che avevano investito in Ecuador. L'affluenza alle urne è ancora incerta, con la popolazione demotivata per il permanente stato di emergenza nazionale e per i frequenti blackout dell'energia che si prolungano anche per 8 ore al giorno. Per Popolare il Network, il vostro Gianni Beretta.
Infine il tempo per le prossime ore, giornata invernale oggi soprattutto al nord, con piogge battenti sul nord-est. Il tempo peggiorerà anche sul centro Italia, con piogge sulle Marche, l'Umbria e la Toscana, soleggiato invece altrove. È tutto, le notizie di Popolare Network tornano alle 9.30, buon ascolto.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dal maltempo, segnaliamo che sta piovendo su gran parte della regione, raccomandiamo di moderare la velocità e di mantenere la distanza di sicurezza. Per la mobilità in A11 code per traffico tra Pistoia e il bivio con la 1, per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola, il tutto verso Firenze. Verso Firenze rallentamenti per viabilità esterna che non riceve anche in Fipiri tra la Strassigna e Firenze Scandicci. Troviamo inoltre coda in uscita a Scandicci in carreggiata opposta. Sempre in Fipiri coda per incidente verso Firenze tra Santa Croce e San Miniato. Prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze ricordiamo che sono in corso i primi test sulla tratta tranviaria Fortezza Libertà San Marco. Nel dettaglio i test interessano Viale Lavagnini. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Una nuova stagione pronta a salpare al Teatro delle Spiagge di Firenze. Giovani artisti e talenti affermati sul palco per parlare di storie universali con nuovi linguaggi. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it.
In occasione della festa di Liberazione, giovedì 25 aprile alle 21, Storie di Villa Triste. Testo e regia di Nicola Zavagli con Beatrice Visibelli e gli attori della compagnia Teatri d'Imbarco. L'immaginaria ricostruzione del processo alla Banda Carità con protagonisti, gli uomini e donne che pagarono per i loro ideali di libertà.
Sapete quanto si spende in gioco d'azzardo in Toscana? Cosa possiamo fare per costruire delle reti di protezione, fare prevenzione e sensibilizzare? Game Lover, giocare senza farsi giocare, e Velia, una prospettiva di genere sull'azzardo. Due progetti regionali di prevenzione e riduzione dei rischi raccontano il lavoro di prossimità, di rete e di informazione e sensibilizzazione, presentando i dati di 3 anni di attività. Ne parliamo a Azzardo, un impegno lungo 3 anni. Martedì 23 aprile, dalle 9 alle 13, presso la Biblioteca delle Oblate a Firenze. Iscriviti! Programma completo su gamelover.org.
I viaggi della Controradio Club. Dopo il successo dei 5 precedenti, torna il West Dream, un'avventura nei grandi parchi americani dell'Ovest degli Stati Uniti, guidata da Jimmy Tranquillo.
Dal 16 al 28 agosto, uno dei viaggi della vita, nella natura del selvaggio West, dal Grand Canyon alla Monument Valley, San Francisco, Los Angeles, Las Vegas. Scopri tutto su www.controradio.it, sezione viaggi, o clicca sul banner Western Dream.
Controradio.
Papa was a copper and a mama was a hippie. In Alabama, she was swinging a hammer. Price you gotta pay when you break the panorama. She never knew that there was anything more than gold. What in the world does your company take me for? Black bandana, sweet Louisiana. Robbing on a bank in the state of Indiana. She's a runner, rebel and a stunner. On the merry way saying, baby, what you gonna? Looking down the barrel of a hot metal 45, just another way to survive. Should've seen a coma when it got a little brighter. With a name like Dana California, day was gonna come when I was gonna moan ya. A little loaded, she was stealing another breath. I love my baby to death.
For the later, never made it up to Minnesota. North Dakota man with a gun for the quota. Down in the Badlands, she was saving the best for last. It only hurts when I laugh.
E 41 minuti, come ogni lunedì, diamo il buongiorno a quest'ora all'assessore alla mobilità di Firenze, Stefano Giorgetti, ben trovato.
Grazie, buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Assessore, parliamo di VAX, chiediamo ai nostri ascoltatori quanto ne sanno di questo acronimo, ma lo sveliamo, variante al centro storico, perché a volte siamo abituati, no, con tutte le varianti di impatto ambientale, tutto quello che può essere la certificazione infrastrutturale, urbanistica. VAX è variante al centro storico, in particolar modo questa variante ha visto una data importante, quella di venerdì, la prima prova del tram lungo Piazza dell'Unità, Piazza della Libertà. Come è andata?
È andata bene, è una prova importante perché c'è stata tutta la percorrenza su Viale Lavagnini e poi percorrendolo dal tram si apprezza appunto la qualità dell'intervento anche in termini di sistemazione urbana proprio del viale, una pulizia rispetto a quello che avevamo precedentemente. quindi una importante riqualificazione che poi si completerà con Piazza della Libertà, che in parte è già stata fatta, ma che deve essere ancora completata, fino a poi Cavour, San Marco e il ritorno a Piazza della Libertà. Però era importante fare questo primo tragitto, fare questa prima verifica. Ora siamo in attesa di proseguire e arrivare in Piazza San Marco, che è un altro degli obiettivi che vogliamo raggiungere entro il mese di maggio.
Quindi un colpo d'occhio dall'interno, anche da questo punto di vista, importante per capirsi nel tratto dei binari della T1 fino alla fortezza, poi un certo punto invece che girare verso Careggi si va a destra entrando in viale Lavagnini e da lì insomma si arriva in libertà. È una zona quella che nei giorni scorsi è stata nuovamente al centro dei disagi degli automobilisti. Ci sono state particolari situazioni di congestionamento del traffico non dovute solo ai cantieri, assessore, ma insomma sono situazioni che si ripetono abbastanza spesso. È una problematica che deriva dai tanti lavori che ci sono, da modifiche alla viabilità che poi cambiano abbastanza velocemente, dall'impatto numerico delle auto in circolazione. Qual è il quadro?
No, allora ci sono delle modifiche che avrebbero bisogno del tempo per essere capite fino in fondo, ma il tempo non c'è perché i lavori sono estremamente brevi. Però per spiegarlo, siccome è terminata la sede tranviaria, infatti si arriva già alla fermata Libertà, ora occorre fare l'intervento sulla sede carrabile dove passano le auto, perché anche lì ci sono da rifare le asfaltature, le fresature, il pacchetto stradale, c'è da fare uno sbassamento, e quindi ora stiamo lavorando per completare tutte le opere, stiamo lavorando sulla sede stradale, e ecco perché ci sono queste variazioni che durano alcuni giorni. La prima terminerà il 27, perché occorre appunto fare questi sbassamenti e questi risanamenti delle carreggiate in modo da avere poi la viabilità definitiva. Quindi quando ora questa modifica sarà terminata, quindi sarà rifatto lì la carreggiata, sarà già quella definitiva, e questo comporta di lavorare dove passano le auto.
In questa settimana di pioggia, anche con queste precipitazioni, insomma,
speriamo di riuscire a rispettare il tempo con questo. Che poi diciamo ci sono stati anche due incidenti importanti sull'autostrada che hanno dirottato molto traffico autostradale anche sulle viabilità cittadine, quindi mercoledì mi sembra di ricordare è stato un giorno un po' particolare, però da giovedì ecco la situazione si è assestata. Giovedì e venerdì non abbiamo avuto grossissimi problemi come nei primi tre giorni in cui ci si doveva abituare a queste modifiche.
Poi risponderemo alle tante domande che stanno arrivando, ma mi fa un aggiornamento sui tempi invece dei lavori della tranvia. Si è parlato di polemiche rispetto a giugno, agosto, con la ditta, con tram. Cosa sta succedendo? Cioè si stanno rispettando le tempistiche? Voi cosa prevedete? Cosa poter dire anche agli ascoltatori in base alla messa proprio in esercizio?
Beh, è chiaro che rispetto a tutto questo noi vorremmo che i tempi fossero sempre rispettati, i tempi che erano contrattuali. Ad oggi i lavori dovevano essere già terminati, tanto tempo che noi lottiamo con le imprese per fargli rispettare le tempistiche, e quindi in base insomma alle lavorazioni e alla voglia anche delle imprese di voler terminare le opere, oggi noi abbiamo una programmazione che entro giugno devono terminare tutto. La discussione è stata perché a me mi hanno chiesto e mi hanno detto: ma allora hanno detto le imprese terminano in agosto. Dico: no, guardi, io la previsione dell'agosto non la prendo nemmeno in considerazione, perché le imprese si devono impegnare a finire quanto prima, e l'impegno era di terminare entro giugno, in modo poi possa partire il collaudo sull'intralinea. È vero che oggi noi ci avvantaggiamo per tutta una serie di prove sulle linee che si possano già percorrere, ma il collaudo deve avvenire sull'intera linea, e quindi occorre aspettare sia tutta completata.
E allora andiamo ai messaggi. 342-8104-111. Mi può spiegare l'assessore come mai non viene presa in considerazione l'ipotesi dell'interramento della linea elettrica per il tram e si prediligono i piloni, visto che per il centro si parla già di sostituire piloni già fatti? Questo riferimento, assessore, è quando entreranno in vigore i nuovi mezzi totalmente 2/3 a batteria?
Sì, allora chiaramente anche le tecnologie del tram si sono evolute, noi avremo sulla linea che va a Bagnaripolo e poi proseguirà per Rovezzana, avremo dei tram nuovi, di nuova generazione, fra l'altro che saranno testati per la prima volta proprio a Firenze, perché sono proprio in costruzione in questo momento, che permetteranno di fare lunghi tratti a batteria. I tram Sirio sono dei tram entrati in esercizio nel 2010, quindi diciamo 15 anni prima, e non avevano quel livello di caratteristiche. Anche quando qualcuno mi parla dei tram che potevano andare in altre città anche a batterie, si parla di situazioni diverse, di tratti brevi, di tratti che non funzionano, quindi bisogna anche vedere effettivamente quello che succede. Noi avevamo previsto di fare le modifiche ai Sirio, abbiamo già fatto a suo tempo anche dei prototipi per poter fare dei tratti a batteria, e questo avrebbe consentito di togliere anche successivamente dei pali alla stazione, ma dopo il prototipo anche l'impresa ha avuto una serie di difficoltà, di aumento di costi, ci stanno rifacendo preventivi, volevano fare i lavori al deposito, invece sembra debbano portare tutti i mezzi in stabilimento, quindi diventa molto più complesso, anche se sarà fatto, ma diventa più complesso e occorrerà più tempo.
Ci sarà un vagone solo per le bici sui tram nuovi, ci chiedono, assessore?
Ora, un vagone dove però sarà possibile montare le bici, avere anche l'aggancio alle bici, direi proprio di
ma
sì.
Ma più di due, come solitamente adesso, insomma, si possono inserire, una possibilità di... perché immagino che sia auspicabile, no, che si utilizzi questa intermodalità e quindi...
Sì, questo senz'altro sì, dipende tutto dagli spazi e dai momenti a cui ci si fa riferimento, perché poi ci sono dei momenti più di punta del tram dove è più difficile, ecco, poter ospitare anche le biciclette, ma questo sarà senz'altro forasto e previsto.
Allora, i lavori per la linea di Bagno a Ripoli quando inizieranno sui viali? Domanda specifica.
Allora, i lavori sono iniziati, noi stiamo facendo, gli uffici stanno facendo la revisione del progetto anche sui viali con il nuovo cronoprogramma. Ancora non c'è una data esatta di quando inizieranno sui viali, posso dire però che uno dei primi cantieri sarà all'altezza dell'Archivio di Stato e Piazza Beccaria, da lì partiranno i lavori per quanto riguarda i viali di qua d'Arno, e di là d'Arno diciamo i cantieri dovrebbero partire da Viale Europa. Ecco, questi primi punti dove partiranno i cantieri che riguardano la sede tranviaria, Viale Europa e zona Beccaria Archivio di Stato.
Concludiamo questa pagina importante sulla tranvia con un ultimo messaggio di Luca. Confermo le parole dell'assessore di come sia più bello il viale con la tranvia, mi fa sentire più europeo, ci scrive Luca. Ma invece torniamo, assessore, ad una segnalazione che reiteratamente il nostro ascoltatore ci pone, riguarda dei lavori, e da mesi che tramite questa trasmissione chiedo quando mai si potrà assistere all'ultimazione dei lavori in via Ponte di Mezzo, ex cantiere Esselunga, lavori strutturali ultimati da settembre 2023, ma ancora solo reti in plastica di sbarramento, segnali stradali mascherati da nylon nero, viabilità, parcheggi, scooter, passaggi pedonali a zigzag non utilizzabili. Questo è tutto immobile da 8 mesi, assessore, anche se non è competenza diretta dell'amministrazione, si può fare in modo che la situazione cambi e torni alla normalità, visto che...
No, appunto... Ponte di Mezzo, via Marisi, chiaramente sono dei lavori di opere di urbanizzazione legate a Esselunga, quindi venivano realizzati direttamente da Esselunga, poi è successo il grave incidente sul cantiere di Esselunga che ha bloccato un pochino tutte le fasi, noi ci siamo messi in contatto perché siano terminate con quelle opere di urbanizzazione, e quindi queste, perché non può rimanere così la viabilità, indipendentemente da quello che succederà all'interno del perimetro del cantiere Esselunga, però abbiamo concordato di ripartire con tutte le lavorazioni, le imprese hanno ripreso questa attività e stanno chiedendo, ma credo siano in fase di rilascio già, perché l'abbiamo già vista anche la scorsa settimana, le ordinanze per poter ripartire con lavori, quindi fra poco ripartiranno i lavori di sistemazione di tutta la viabilità. L'unica cosa che rimarrà indietro sarà il marciapiede lato del cantiere dove c'è la recinzione, perché lì per ora diciamo tutto è bloccato e non potremo intervenire, però tutto il resto delle lavorazioni saranno oggetto proprio di ordinanze che sono in fase di rilascio per ripartire con le lavorazioni.
Ci chiedono invece quando terminerà la sistemazione dell'argine e Lungarno dei Pioppi vicino alla centrale idroelettrica per ripristinare la ciclabile.
Quelli non sono lavorazioni dell'amministrazione comunale, se ho capito bene qual è il riferimento, sono dei lavori di competenza regionale, poi mi sembra che ci sia delle lavorazioni di Publiacqua, quindi non ho un cronoprogramma preciso di come stanno andando quelle lavorazioni.
Per lo scudo verde invece, torniamo su questo, sono previste delle finestre di transito, di transito libero, intende l'ascoltatore? Oppure
allora, intanto per quanto riguarda lo scudo verde, noi abbiamo fatto un accordo a livello di città metropolitana con tutti i comuni, però ad oggi l'ordinanza la delibera che ha fatto il comune di Firenze, la delibera di giunta, è quella di partire con l'introduzione delle regole per il 2024, quelle per cui stiamo aspettando dal Ministero l'approvazione, e quindi per il 2024 si prevede esclusivamente soltanto il monitoraggio, e quei mezzi che non possono entrare nello scudo verde sono già quei mezzi che oggi non possono entrare in città e che non hanno finestre, perché sono proprio banditi dell'ingresso in città, penso per esempio all'Euro 1 benzina, quindi oggi con l'Euro benzina non si può entrare in città e quindi domani non si può entrare nemmeno all'interno dello scudo verde, che è interno al perimetro della città. Poi per il resto fa solo esclusivamente monitoraggio. Il prossimo anno sarà fatta un'altra delibera di giunta che eventualmente potrà aggiungere un qualcosa in più e potrà aggiungere anche quali sono le deroghe, quali sono gli orari, quindi ad oggi la delibera fatta è una delibera esclusivamente per il monitoraggio.
E questo lo abbiamo ribadito più volte, ma ci torniamo spesso con le segnalazioni anche dei nostri ascoltatori in vista dell'illustrazione dei cantieri in cronoprogramma questa settimana. Le segnaliamo un'indicazione: in via Vincenzo Bellini, divieto di sosta da mercoledì 17 e i lavori ad oggi non sono ancora iniziati. E questo è un problema, assessore, che riscontra o verificate il fatto che insomma si mettano dei divieti di sosta per inizio lavori e poi i lavori passano giorni prima che comincino effettivamente?
Sì, questi sono degli elementi che ci fanno maggiormente arrabbiare, che noi a tutti i coordinamenti ne parliamo e discutiamo con i cittadini e discutiamo con le imprese, perché gli diciamo sempre che loro hanno dei disagi, e quindi quando mettono dei cartelli che possono essere non solo le chiusure ma anche restringimenti o divieti di sosta, i lavori devono iniziare lo stesso giorno in cui partono appunto i divieti di sosta, che non deve essere fatto in modo diverso. Poi ora bisognerebbe vedere lì il tipo di lavori che sono previsti in via Bellini, perché a volte ci sono delle lavorazioni anche molto particolari che sembrano siano iniziate, in realtà ci sono già, e quindi i divieti di sosta sono funzionali delle lavorazioni che già ci sono. Però ora io dovrei sapere eventualmente quali sono i lavori che sono previsti in Bellini per capire se lì c'è effettivamente un ritardo, se è un tipo di lavorazione particolare, però molto spesso sono ritardi.
Veniamo ai cantieri di questa settimana allora, in conclusione.
Beh, in questa settimana noi abbiamo dei cantieri importanti, perché abbiamo delle riasfaltature che sono delle riasfaltature legate, chiaramente sarà il tempo anche, no, che ci darà un po' il programma dei lavori, però sono delle riasfaltature importanti e sono legate anche al passaggio del Tour de France, e quindi abbiamo delle riasfaltature in via Romana di notte fra lunedì e martedì e fra martedì e mercoledì abbiamo questa riasfaltatura. Poi abbiamo riasfaltatura anche sul Lungarno Diaz, anche questa è una riasfaltatura importante, anche questa mi sembra di ricordare che sia notturna. Poi abbiamo dei lavori in via di Ugnana, ecco, questi sono dei lavori molto importanti che partono ora e durano circa un mese, perché sono degli interventi di messa in sicurezza stradale, di rifacimento anche dei marciapiedi. Abbiamo un lavoro in via Faentina, via del Ponte Rosso, a partire da oggi per la sostituzione di alcuni chiusini rumorosi della rete della fibra. Guardi, per arrivare a questo ci abbiamo messo un sacco di tempo per fargli sostituire questi chiusini, avevano già un'ordinanza e non hanno fatto il lavoro. Speriamo che stavolta invece faccia il lavoro come avevamo programmato. Ecco, quello dei chiusini è un aspetto difficilissimo da gestire in città attraverso chi fa i sottoservizi, perché gli interventi sono sempre difficili da fargli fare. Poi in via Giacomini invece abbiamo dei lavori per un nuovo allaccio della rete idrica. Questi non dureranno poco perché siamo dove c'è il manto in pietra e quindi occorre del tempo per poi fare il ripristino. Poi abbiamo degli impianti, la riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica in via Buia, e poi abbiamo un allaccio della rete idrica in via Morosi, che anche questo è importante perché via Morosi verrà chiusa fra Baracchina e via Baracca fine 30 aprile, da domani, per fare questo tipo di allaccio. E poi volevo comunicare un altro aspetto: piazza Isidoro del Lungo, che è una piazza molto utile per fare il torno indietro sui viali di circonvallazione, perché dove ora abbiamo i cantieri anche in Piazza della Libertà, verrà chiusa sabato e domenica prossima. L'abbiamo fatto fare da sabato a domenica per fare un intervento, per fare una protezione, un ponteggio di protezione, però i lavori sono limitati soltanto al sabato e alla domenica, quindi potrà essere utilizzata anche nei giorni successivi per poter fare sempre questa inversione, questo torno indietro, che è fondamentale rispetto a chi deve raggiungere certe parti della città.
8:59 minuti, grazie all'assessore Giorgetti, a lunedì prossimo, buon lavoro.
Grazie a voi, buongiorno.
Un futuro senza cancro? Noi ci crediamo, ma tu credi in noi. Con il 5 per 1000 alla Lega Italiana per la lotta contro i tumori, sostieni la prevenzione e fai crescere le nostre attività di assistenza quotidiana ai malati oncologici. Il tuo 5 per 1000 all'ILT Firenze. Prevenire è vivere. Info su legatumorifirenze.it.
Momax, internet al massimo. Che si tratti della tua azienda o della connessione di casa, Momax ha la soluzione per te.
Con Momax avrai la fibra ottica ad alta velocità e non solo, una rete neutrale interconnessa ai più importanti centri mondiali per garantirti il top della qualità.
E poi la rete wireless che permette di collegarti ovunque sei nelle zone coperte da Momax. Comunica e condividi senza limiti con Momax.
Clicca su momax.it e naviga al massimo.
I viaggi della Controradio Club. Dopo il successo dei 5 precedenti, torna il West Dream, un'avventura nei grandi parchi americani dell'Ovest degli Stati Uniti, guidata da Jimmy Tranquillo. Dal 16 al 28 agosto, uno dei viaggi della vita nella natura del selvaggio West, dal Grand Canyon alla Monument Valley, San Francisco, Los Angeles, Las Vegas. Scopri tutto su www.controradio.it, sezione viaggi, o clicca sul banner Western Dream.
Controradio.
Siamo ribelli per un ideale.
25 aprile, festa della liberazione, e 1 maggio, festa del lavoro. Due giornate speciali per Controradio. Dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18, testimonianze, storie, persone, riflessioni, fatti e proposte per ricordare quello che è stato, capire il presente, costruire quello che sarà. 25 aprile e 1 maggio, due giornate speciali su Controradio.
Che meraviglia.
solo piansam se ne deaxam. Yağmurlu yanakların danaksam. Anlamı yok eğer yanımda yoksan. Azıcık yanıma gelsen eğer, başını dizime koysan da ya.
Quando si parla di carcere, dov'è la notizia? Davvero è facile da trovare, ma difficile da intercettare su quello che è il mainstream. Buongiorno Raffaele Palumbo.
Buongiorno, bentrovata. Tra l'altro oggi, come notizia dell'ultimo, ora vediamo questi 21 arresti per le violenze nel carcere Beccaria, diciamo così, ma nelle nostre carceri ridotte sempre peggio c'è un allarme, che è l'allarme suicidi, che purtroppo potremmo definire la punta di un iceberg molto grave, molto complesso. C'è stata la conferenza nazionale dei garanti territoriali e in quella sede il garante dei detenuti del comune di Firenze, Eros Scurcolini, non solo, come dire, è tornato a parlare e a denunciare il fenomeno, ma soprattutto, cosa più importante, ha parlato, come dire, di cose da mettere in atto subito, diciamo così. Eros Scurcolini, buongiorno, ben trovato. Eros, buongiorno, puoi sentirci?
Buongiorno.
Allora ti sentiamo bene, se puoi avvicinare.
Dobbiamo recuperare, chiediamo alla regia un attimo di riprovare a chiamare Scurcolini, perché abbiamo dei problemi sulla linea.
Sì. Abbiamo dei problemi sulla linea e stavamo dicendo che lo scorso 18 marzo il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ricevendo la polizia penitenziaria, ha detto sui suicidi in carcere servono interventi urgenti, non si fa neanche più in tempo a enumerare i casi di suicidio, che si è costretti subito ad aggiornare un elenco che si fa sempre più agghiacciante, uno stilicidio, come la sensazione stessa della totale inadeguatezza delle attività di prevenzione, delle strutture veramente da tutti i punti di vista, per cui, come dire, il fenomeno va soprattutto affrontato anche da un punto di vista del sovraffollamento carcerario,
sì.
Ma non solo.
Peraltro, Raffaele, c'è una notizia importante che speriamo davvero sia un precedente da un punto di vista giuridico, perché un trattamento inumano, Sollicciano, sconto alla detenuta. Leggiamo dalle pagine interne della Nazione di oggi: il tribunale ha accolto un altro ricorso e stavolta per una carcerata che ha passato 469 giorni al femminile. È stato definito Sollicciano un carcere disumano anche al femminile, per questo il tribunale di sorveglianza, seguendo un orientamento ormai noto, davvero che speriamo si diffonda, ha concesso a una detenuta di 38 anni uno sconto di 42 giorni sulla pena da espiare, riconosciuto riconoscendole anche un indennizzo. Infatti per la giudice che ha accolto il ricorso dell'avvocata della donna per 469 giorni della sua reclusione, la donna avrebbe subito un trattamento che viola l'articolo 3 della CEDU. La legge prevede infatti una valutazione della concreta vivibilità della cella. Questo è uno degli aspetti, no, che portano a dire il contesto carcerario non è certo finalizzato a una rieducazione, a un recupero, ma a un deterioramento personale, psicologico, fisico del carcerato stesso. Da qui siamo, anche l'allarme.
Infatti stiamo parlando di persone che passano tipo 20 ore al giorno in delle celle sovraffollate. Dicevamo prima Eros Cruccolini, buongiorno, ben trovato.
Ciao, buongiorno.
Allora, Cruccolini, parliamo delle proposte concrete, fattibili, veloci, quasi immediate da cercare di mettere in gioco per cercare di far fronte ad una situazione veramente diventata insostenibile.
È diventata insostenibile perché questo governo ha aumentato il numero dei reati e quindi tutti i giorni entrano più carcerati di prima. E poi ci sono i giudici e i GIP che forse hanno delle difficoltà a utilizzare il braccialetto elettronico, che potrebbe essere un'alternativa nel momento in cui uno ha un'abitazione, non mandarlo in carcere. Noi abbiamo evidenziato più volte che i vari governi, come dire, pagano milioni e milioni l'anno per persone che poi sono risultate innocenti. Quindi bisogna diminuire la carcerazione preventiva e ci sono le modalità. Poi noi diciamo che bisogna migliorare, sentivo il suo commento rispetto a passare molte ore in cella, servono risorse perché le persone in carcere possano lavorare. Il lavoro è determinante, è importante, invece abbiamo visto che queste risorse sono state diminuite. Il lavoro genera benessere, lo genera noi fuori, figuriamoci dentro, in quanto le persone, come dire, riescono poi a mandare magari un centinaio di euro alla famiglia e quindi sentono meno il peso di essere in carcere, eccetera. E poi noi abbiamo chiesto, visto che le famiglie sono il motore del cambiamento, di aumentare il numero delle telefonate. Meno male noi a Firenze abbiamo direttori lungimiranti, la dottoressa Tuoni a Sollicciano, il dottor Tedeschi al Gozzini, dove hanno lasciato le telefonate tutti i giorni come durante la pandemia. Infatti, ma le telefonate durano solo 10 minuti e sono 30 anni. Quindi chiediamo un aumento almeno fino a 30 minuti.
Ci sono delle cose, come dire, che per anche per dei direttori illuminati come quelli che citavi sono questioni strutturali che riguardano da una parte ad esempio il governo, come la mancanza di educatori, di agenti, la mancanza di questioni
di,
come
personale. Per esempio a Sollicciano siamo nuovamente a 5 educatori su 11 che prevede la pianta organica, ci mancano un centinaio di poliziotti della penitenziaria, di cui 55 sono distaccati in altri lavori, però sono legati alla pianta organica di Sollicciano.
Cruccolini, ci scrivono al nostro numero WhatsApp 342 81 04 111: c'è un amico a Sollicciano, non posso chiamarlo tutti i giorni ma solo due volte a settimana. Quindi è una
Allora, questo qui l'amico è considerata terza persona e chi sta dentro chiama la famiglia, quindi la compagna, i figli, eccetera, può chiamarlo tutti i giorni per 10 minuti.
Ecco, quindi specifichiamo questo anche perché poi immaginiamo che la gestione sia difficile e comunque la priorità sia quella rispetto ai familiari, ma ci sono delle cose allucinanti che emergono anche nella notizia che abbiamo dato della detenuta che ha passato 469 giorni al femminile di Sollicciano. Il tribunale ha accolto il suo ricorso, trattamento inumano, una condizione che vede un perenne, per esempio, è un caso, gocciolamento dell'acqua più piovana all'interno delle celle delle strutture in comune, acqua che porta alla formazione di muffa, una soluzione che dovrebbe trovare riscontro in un rifacimento del cappotto termico dell'edificio. Anche il discorso della manutenzione può provocare davvero situazioni al limite della vivibilità.
Ma questo corrisponde a verità, purtroppo dobbiamo dire che il progetto fatto dai tecnici del dipartimento è stato sbagliato e quindi ora stanno cercando di correggere il problema.
Crucolini, è utopia pensare, come dire, appello ai sindaci interessati, Firenze e Scandicci, buttar giù quella struttura, raderla al suolo per usare, come dire, tra virgolette, la scusa di rifare l'infrastruttura per immaginare veramente un modello in realtà di vita completamente diverso all'interno di un carcere completamente nuovo? È utopia pura quella che sono, come dire,
utopia, paventando. Bisogna averci pensato 10 anni fa e quindi avere oggi già le strutture a disposizione. Quello che noi dobbiamo dire è che bisognerebbe usare più misure alternative. Noi si è accentuato con questo governo il tema della sicurezza rispetto al percorso rieducativo. Stanno discutendo da mesi per quanto riguarda il discorso della liberazione anticipata, che attualmente sono 45 giorni su 6 mesi. La richiesta è quella di portarla a 70-75, ma ancora non hanno deciso, tenendo conto appunto che le persone subiscono delle situazioni fortemente problematiche, quello di stare molto in cella, di avere celle che non sono adeguate. C'è stato un intervento della Regione Toscana che è intervenuta sul cappotto e gli infissi, però chiaramente questo poi non elimina il tema delle cimici e quant'altro.
Grazie a Eros Crucolini per darci la possibilità di tornare con elementi ma anche con appelli importanti da rivolgere al quadro politico e istituzionale. Non ci fermeremo qui, grazie per il suo lavoro, grazie al garante dei diritti dei detenuti del Comune di Firenze.
Buona giornata e buon lavoro a voi.
Scusi, dov'è la notizia?
Fondo a sinistra.
I can see.
Alle 9:19 minuti, come ultimo approfondimento di questa mattina di Newsline, torniamo ad occuparci di gioco d'azzardo. Lo abbiamo fatto in avvicinamento per un'importante iniziativa che ha avuto luogo, peraltro partecipata alla compagnia domenica scorsa, di proiezione di Non ti azzardare, il documentario di Massimo Tarducci con Andrea Bigalli, ANCI, Federsanità, Libera, in collaborazione con Controradio, in cui c'era la testimonianza proprio di un giocatore d'azzardo, Raul, che poi è stato presente anche in platea ed è intervenuto e ci ha dato il polso in diretta di quanto possa essere facile cadere nella spirale della dipendenza e della patologia da gioco d'azzardo, ma anche quanto sia importante dare conto soprattutto ai giovani di quella che poi è una dinamica che non ha solamente risvolti sociali, economici, personali, relazionali, ma ha a che fare ed è legata molto anche alle infiltrazioni della criminalità organizzata. Tanti aspetti di un fenomeno che vede cifre folli anche nella nostra regione. I dati a disposizione del 2022 ci dicono che sono stati bruciati 7,4 miliardi di euro in Toscana per il gioco d'azzardo, in crescita di oltre il 50% rispetto al 2021. L'impennata poi dalla gestione pandemica è stata importante soprattutto per il gioco online, e soltanto a Firenze spesi 690 milioni di euro. Ma come dicevamo, non è solamente una questione economica.
È una questione economica, sociale, con una serie di ricadute familiari, è una cosa veramente enorme. Elena Maria Casciagli della cooperativa Il Cammino ci aiuta a raccontare del progetto Velia e Game Over, i 3 anni di impegno su 2 progettazioni regionali sulla prevenzione ai rischi azzardo correlati, una giornata di studio per raccontare i 3 anni di impegno dei progetti regionali sulla prevenzione appunto a questi rischi. Questo accadrà domani il 23 di aprile alla Biblioteca delle Oblate di Firenze. La coordinatrice del progetto Velia, una prospettiva di genere sull'azzardo, Elena Maria Casciagli, buongiorno a lei, ben trovata.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Su che cosa, il racconto di domani, su che cosa andrà ad incentrarsi? È estremamente interessante questo aspetto della prospettiva di genere sulle questioni di cui stiamo parlando.
Sì, allora, il progetto Velia è il primo progetto di prevenzione cura di genere, quindi è la prima volta che anche in Toscana si parla al femminile rispetto al disturbo da gioco d'azzardo patologico. Domani sarà una giornata conclusiva dove verranno tirate le fila delle 2 progettazioni, Game Lover e Velia, e si darà anche la possibilità, anche rispetto, no, alle prospettive, a nuovi scenari che in Regione Toscana dovranno necessariamente aprirsi per proseguire un lavoro di prevenzione ai rischi dello stato così tanto sfaccettati come il piano di contrasto nazionale ha lavorato in tutti questi anni.
Possiamo chiederle se c'è una specifica di genere rispetto alla giovane generazione, che sappiamo ha aumentato l'uso del gioco soprattutto sul versante online? Come affrontate questo aspetto? C'è davvero uno svoltare la giornata, una mancanza di socializzazione e socialità che porta le ragazze ad avvicinarsi di più al gioco d'azzardo e dunque tutte le conseguenze poi di cui parlavamo?
Allora, c'è da dire che le nuove generazioni hanno vissuto, cioè le maggiorenni, diciamo così, hanno vissuto in pieno tutta la pandemia, e quindi il trasformare la loro quotidianità fatta di socialità in modalità online. Quando si parla di gioco d'azzardo, il trasferimento e quindi anche la consapevolezza di avere un problema rispetto all'azzardo ha tempi più lunghi se si parla di gioco d'azzardo online rispetto al gioco d'azzardo fisico. In più, per la prima volta la versione del libro blu, edizione del libro blu di ADM del 2022, prende per la prima volta appunto in considerazione la popolazione femminile per quanto riguarda l'apertura di conti gioco, quindi il gioco online, e si vede che la fascia di popolazione 18-25 anni è quella che rispetto all'anno precedente ha aperto più conti gioco online.
C'è una cifra distintiva comune che riguarda
anche, come dire, magari un giovane artista che vuole avere successo subito e vendere un milione di dischi del nuovo brano che ha fatto in poco tempo, arricchirsi subito. È questa la cifra distintiva dei nostri tempi, in qualche modo.
Dunque, l'idea di arricchirsi velocemente c'è sempre, è uno dei capisaldi di quello che viene chiamato il pensiero magico, il fatto della giocata, che con una giocata sola possa in qualche modo o azzerare i contratti, perché quando si parla di gioco d'azzardo patologico si parla anche di persone che sono anche sovraindebitate. Però nel momento in cui si continua anche a pensare che la giocata possa essere sempre quella vincente, allora la situazione ancora non si ha un punto fermo. È anche vero che continuare a giocare alimenta ancora di più la percezione di considerare la prossima la giocata sempre vincente.
Ed è questo appunto l'innesco, no? Che deve essere detonato attraverso anche una cultura, una corretta informazione e formazione, attraverso una rete importante che verrà anche presentata, spiegata all'interno di questa giornata che si terrà domani alla Biblioteca delle Oblate di Firenze. Evento ad ingresso libero, Cacciagli, possibile partecipare? Ricordiamo tutti i parametri di questo appuntamento che condensa il lavoro di 3 anni in un'occasione pubblica.
Esattamente, esattamente. L'ingresso è assolutamente libero e gratuito, anzi tutti sono invitati a partecipare, anche solo per avere informazioni rispetto anche a che cos'è il gioco d'azzardo, perché si sta andando sempre di più in una realtà che normalizza il gioco, lo banalizza. Invece i risvolti problematici di questo disturbo sono da prendere seriamente in considerazione e anche mettere davanti le perdite piuttosto che le vittorie che questo disturbo porta con sé, sia a livello di singolo ma anche all'interno della stessa economia sociale, ecco, insomma.
Senta, mi risponda con un sì o con un no, ma esiste un giocatore, un partecipare al gioco d'azzardo non patologico?
Sì. Esistono i giocatori sociali. Cioè, non tutti quelli che comprano un biglietto della lotteria all'anno o un gratta e vinci all'anno sono considerati giocatori patologici. Cioè, assolutamente, questa se no è una caccia alle streghe, no?
Molto.
Però
interessante,
è il momento
in
cui si perde il controllo rispetto a questa caccia, ok? Quando ci si isola, quando il pensiero fisso diventa la giocata, allora lì diventa un problema.
È chiarissimo, come tutte le dipendenze.
Sono incontri, esatto, e momenti anche di confronto, anche quello che abbiamo fatto con lei stamattina, estremamente importanti anche per noi operatori dell'informazione, per darci poi gli strumenti per una corretta narrazione che corrisponda a una corretta percezione anche del fenomeno. Grazie ad Elena Maria Cacciagli, cooperativa Il Cammino, per essere stata con noi. Buona giornata.
Grazie a voi, arrivederci.
Siamo in conclusione di Newsline, fascia mattutina, la versione serale come di consueto alle 18.15 con Domenico Guarino, in mezzo alla giornata, l'aggiornamento di cronaca, il GR regionale delle 12.47, tutte le informazioni sui nostri canali crossmediali e anche due anticipazioni, Raffaele. Tutti al voto di questa settimana, vedrà Heike Schmidt domani con noi in Controradio Web TV, sì, dalle 8.40 e poi arriverà Cecilia Del Re il giorno dopo, ma forse tu non lo sai, alle 9 di mercoledì 24 io e Viola Giacalone intervisteremo Eleonora Riso. Sai chi è?
Eleonora Riso ci ha resi, come dire, orgogliosi a Masterchef, vincendolo anche un po' sorpresa, perché la partita timida, problematica,
sembrava un po' un outsider, no?
Eccetera, assolutamente, eccetera, eccetera. Invece, come dire, una persona che ha collaborato con quelli.